Tutti. Radio Polcenigo.
Dediche e richieste.
0434 74 96 19.
L'angolo della penna d'oca è un momento di riflessione con leggerezza, una piccola parentesi per chiacchierare insieme di libri, cultura, territorio, ma anche di natura e crescita personale. Io sono Maria Marini, scrittrice, beta lettore e correttore di bozze, e questa è la mia rubrica.
Giappone. Nelle ultime settimane mi è salita come bruma la sera la nostalgia della Scozia e ne ho parlato parecchio. Ho attraversato con i pensieri e con le parole le sale delle dimore nobiliari piene di arazzi e di oggetti intrisi di ricordi, non necessariamente solari. Ho citato castelli, sottoboschi di felci, sanguinose battaglie e il fascino di Jimmy Fraser. Walter Scott, nei suoi già citati racconti del soprannaturale, ricorda come la zia Margaret dicesse questo a proposito degli scozzesi: è risaputo che noi raramente perdoniamo, mai dimentichiamo le ingiurie ricevute e trasformiamo in culto il nostro risentimento. Ho voluto a questo punto mettermi alla prova e cercare un contrasto potente con un interesse scoperto di recente, quello per il minimalismo. Ho quindi ripreso in mano un libro che avevo comprato parecchio tempo fa. Si tratta anche in questo caso di una raccolta di storielle, ma davvero molti chilometri spaziali e anche spirituali, lontane dalla Scozia e dalle sue stanze, dalle sue brughiere e dai suoi bauli pieni di ricordi. Racconti dei saggi del Giappone di Pascal Fouliot è uno di quei libri che andrebbero letti una volta ogni tanto, un episodio alla volta, non perché siano particolarmente difficili o pesanti, anzi, piuttosto perché nella loro semplicità hanno davvero molto da dire e su ogni singolo episodio si dovrebbe lasciare che la mente e le esperienze di vita facessero sedimentare percorsi, crescite, comprensioni di ciò che è stato e di ciò che è. Quindi, come le immagini di stanze arredate con pochissimo, di cui la rete trabocca appena si digita minimalismo giapponese, così sono questi racconti, fatti di poche cose, semplici, lineari, ariosi, deliziosi, ma proprio per questo lasciano spazio e tempo alla pulizia mentale di ciò che è inutile in più, compresi i rancori del passato. La versione che propongo non è tuttavia quella di Fouliot, anche se invito gli ascoltatori ad andare a leggerla perché proprio nella sua semplicità è la sua poesia. Io narro una versione diversa che aggiunge alcuni dettagli frutto della fantasia e dell'inventiva di un mio amico che per primo, molti anni fa, mi raccontò questa storia, un po' infiorettata, ma nemmeno poi tanto. Mi spiace solo che, avendomela raccontata così tanto tempo fa, io abbia iniziato a capirla solo adesso. Meglio tardi che mai.
Thank you. piange, tiro il suo mantello mentre il cuore è bianco.
Monaci, Tanzan ed Echido, camminavano in silenzio sotto un gran diluvio per raggiungere il proprio monastero. A un tratto trovarono la strada interrotta da un torrente che era straripato. C'era bisogno di saltellare di sasso in sasso, evitando l'acqua grigia di fango per proseguire oltre. Assieme ai monaci, che studiavano il modo migliore di attraversare, c'era una geisha col suo bel kimono di seta e l'ombrellino. Echido fece finta di non vederla, mentre Tanzan decise di caricarsela sulle spalle e aiutarla così ad attraversare. Una volta che furono tutti e tre dall'altra parte, la geisha proseguì per la sua via, i monaci per la loro. Dopo un po' che camminavano, Echido si rivolse all'amico. «Ti rendi conto di cosa hai fatto?» gli chiese, con tono nervoso. Tanzan non rispose, continuarono a procedere sotto la pioggia. Dopo un po', Echido riprese, agitato. «Forse non ti rendi conto di quello che hai fatto. Hai preso sulle spalle una geisha, non possiamo nemmeno toccarla noi monaci». Ancora una volta Tanzan tacque e proseguirono. Ma Echido continuava a borbottare tra sé rimproveri nei confronti dell'amico. Allora per la terza volta, non riuscendo a trattenersi, ritornò alla carica. «Tu hai preso sulle spalle una geisha, come hai potuto sporcarti a tal punto?» Erano ormai arrivati alle porte del loro monastero e allora Tanzan lo guardò bene in faccia e con un sorriso gli disse: «Vedi, io ho preso quella geisha sulle spalle, poi l'ho lasciata andare per la sua strada. Tu, quella donna, te la porti ancora sulle spalle. Francamente, non so chi dei due sia più sporco».
Look inside your tiny mind, then look a bit harder, 'cause we're so uninspired, so sick and tired of all the hatred you harbor. So you say it's not okay to be gay. Well, I think you're just evil. You're just some racist who can't tie my laces. Your point of view is medieval.
Please don't stay inside.
need to go to war, well, you're already in one. 'Cause it's people like you that need to get slew. No one wants your opinion.
Tempo fa ho pubblicato sul mio blog un articolo sul minimalismo e sul fatto di liberarsi di tutto ciò che è di troppo in più. Mi riferivo agli oggetti di cui ci circondiamo, che si traducono alla vista in pensieri. Un libro che avremmo dovuto leggere e che ci fa sentire in colpa perché non l'abbiamo ancora preso in mano. La bomboniera della nostra migliore amica con la quale abbiamo furiosamente litigato, con l'amica, non con la bomboniera. La tabacchiera del prozio lotario, il quale magari non ci voleva poi tanto bene. Quelli che ci derivano dagli oggetti non sono nemmeno la minima parte dei pensieri che poi nella realtà popolano la nostra testa. Ricordi, incombenze, sensi di colpa, accuse, offese, ordini, ingiunzioni, giudizi, rimorsi, pentimenti. Si tratta come nel caso della geisha per Aikido, di massi grandi e piccoli che ci portiamo sulle spalle ogni giorno, qualunque sia la strada che abbiamo da percorrere, in salita e in discesa, persino mentre dormiamo o siamo in vacanza. Sono zaini pesantissimi che causano mal di schiena epici, cervicalgie acute e dolori muscolari, mal di pancia, arrabbiature senza fine, torpiloqui e tristezze e molti altri effetti indesiderati. E quel che conta di più, non servono a niente. Io, che amo molto gli zaini belli carichi, sogno di farmeli scivolare dalle spalle per costruire l'accampamento, per preparare la cena, per dormire al calduccio. Ma coi sassi, per quanto oggetti affascinanti e pieni di storia, non ci si fa granché lungo la strada. Sarebbe così bello e così facile fermarsi di botta in mezzo al sentiero e scaricare dalle spalle quel fardello enorme, riconoscendo ogni singolo sasso, l'offesa di questo, il giudizio di quello, il senso di colpa di chi vuole costringerci a fare qualcosa in modo subdolo. Se lo si fa con l'immaginazione, allenandosi molto, si intende, si arriva a risultati interessanti. Tuttavia, come diceva Elio Restoriatese, tra il dire e il fare c'è di mezzo e il. Perciò, per quanto rilassante, è difficile essere davvero liberi dai fardelli che ci portiamo appresso. A volte sembra che quello zaino sia inchiodato alle spalle o l'abbiano attaccato con lo scotch. Io tuttavia non demordo. Un pezzo, un sasso alla volta, il sollievo che si sente è immediato e ciascuno usa un metodo diverso. Varrebbe comunque la pena di iniziare, perché si sa che un lavoro non finisce se almeno non si tenta. Di sicuro, avendo sotto mano l'immagine di una tipica stanza di un castello scozzese e quella di una camera da letto minimalista giapponese, la differenza è lampante. Non credo di poter dire che una sia migliore e una peggiore assolutamente. Tuttavia, se ogni tanto fossimo un po' meno rancorosi, un po' meno vendicativi, se ci dimenticassimo un po' più spesso di ciò che è stato per guardare al presente, di sicuro ne guadagneremmo, e non solo in salute.
A chi invece avvelena le pissie. qualcuno che parte, ma dove arriva se parte? E la vita, e la vita è bella, è bella. Basta avere l'ombrella, l'ombrella, ti ripara la testa, sembra un giorno di festa. Furore e non ha ancora cambiato colore. C'è chi mangia troppa minestra, chi è costretto a saltare la finestra, e c'è sempre lì quello che parte, ma dove arriva se parte? Ciao a chi sente soltanto la radio e poi sbaglia ad andare allo stadio. C'è chi in fondo al suo cuore ha una pena, c'è chi invece c'ha un altro problema, e c'è sempre lì quello che parte, ma dove arriva se parte? E la vita, e la vita è bella, è bella.
Maria Marini vi ringrazia per l'ascolto e vi dà appuntamento alla prossima puntata. Se siete aspiranti scrittori, ma anche se siete appassionati di lettura o illustrazione, di natura, di crescita personale e di storia del territorio, fatemi visita e seguitemi sul sito pennadoca.com oppure sulla pagina Facebook Pennadoca. Buon cammino a tutti, alla prossima!
Radio Polcenigo, non so-